parte successiva riguarda ci sono dei capitoli che sembrano essere delle specie di corollari oppure di questioni a parte, eccetera. Il capitolo sesto riprende un argomento che è ampiamente sviluppato già prima, per la solita ragione che vi dicevo, che il Papa si ripete molto volentieri e non si stufa di ripetere un parola. Riguarda il dialogo. Dimmi tu, è un argomento corrente all'interno delle parti precedenti continuamente. Vi ricordate la sottolineatura dell'identità? Se uno si rapporta non deve perdere, non deve partire da una mancanza di identità, ma gestire in rapporto una identità. Allora, qui viene fuori quella parola che è parallela all'inizio, vi ricordate il salto di qualità? Per cui si dice provocatoriamente siamo arrivati ad un punto di emergenza tale per cui non basta la giustizia, ci vuole qualcosa che non puoi pretendere, che pure è necessario e che viene, non è il caso neanche di sottolinearlo, viene da un di più che è la fede, che si basa su un orizzonte sconfinato che non è delimitato semplicemente da ciò che è dovuto e soprattutto da quella parola, diritti, che da noi, specialmente nella parte occidentale del mondo, è qualcosa di estremamente ricco, ambiguo e problematico. Comunque certamente non di poco conto. E questa parola era all'inizio appunto la fratellanza, non basta, ci vuole la fratellanza. Poi noi sappiamo che all'interno della tradizione della Chiesa c'è la dottrina sociale della Chiesa. Quando il Papa scrisse la Laudato Si, la sua prima enciclica, perché le altre erano esortazioni apostoliche, quando scrisse la Laudato Si, qualcuno, e forse non ha sbagliato, disse che il Papa con quella lettera troncava la tradizionale sequenza delle lettere encicliche sociali. Che cosa voleva dire questo? Che era tradizione da parte nella società moderna, a partire da Leone X III nel 1891, la Rerum Novarum, a scadenze determinate, a seconda delle urgenze dei tempi, si faceva il punto su ciò che era sempre considerato come la base, la Rerum Novarum. Tu aggiorni, tra l'altro c'era stato un momento molto interessante del pontificato di Giovanni Paolo II, nella prima sua lettera enciclica sociale, perché ne ha scritte diverse, nella sua prima lettera, bellissima, la Laborem Exercens, aveva fatto un'introduzione straordinaria in un certo senso, perché come usava, come aveva fatto Pio X primo, nel XIII anno, lui aveva ripreso i punti fondamentali di ciò che era stato detto dalle encicliche precedenti. La stessa cosa fa Giovanni Paolo II, ma a un certo punto, tipicamente suo questo, dice: ma io ho voluto scrivere questa lettera sulla dottrina sociale della Chiesa per aggiornamento lungo il tempo, non soltanto per dire ciò che è già stato detto e ripeterlo, per ribadirlo, ma per dire qualcosa che, e aggiungevo un che forse non è stato detto precedentemente da nessuno. E che cos'è questa cosa che voglio dire io? Ma intanto un piccolo particolare, diciamo, di linguaggio pontificio. Quando Wojtyła, che è polacco, vissuto sotto il regime, quando dice quel forse non è stato detto prima da nessuno, voi dovete tradurre il forse con un altro avverbio, che è certamente. Per quale ragione? Perché egli è vissuto nel regime e chiunque nel regime metteva qualche cosa di leggermente diverso rispetto a quel che diceva, non so, un altro vescovo. Subito il regime usciva in stampa con una prima pagina, c'è una spaccatura nella Chiesa, perciò il Papa su questo terreno era molto attento. Ciò che forse, e che questo capita anche in altri passaggi di altre encicliche, dove compare questo famigerato forse, traduzione, certamente. Che cos'è che non era stato detto prima da nessuno? Che, e lo dice lì, nell'introduzione, che il lavoro è il centro della questione sociale. Urca, chi ha detto questo prima di lui? Marx. Però aggiunge, se si prende in considerazione la persona umana. Eccola, si esce da quella cecità, per cui si vede solo... se si prende in considerazione la persona umana, ma che è il centro della questione sociale, sia il lavoro, è per primo, l'ha detto Marx, è una tesi marxiana pura. E Papa ritiene di poterlo prendere semplicemente dicendo che è centrale se si tiene conto dell'uomo, se si vuole tenere conto dell'uomo. E difatti tutta l'analisi poi, in fondo, l'analisi di quella enciclica, la Laborem Exercens, è all'insegna di questo, interrogativo che lui, giovane, Wojtyła, si poneva con alcune belle teste polacche sotto il regime, nell'unica università non di Stato che c'era nei paesi dell'Est, che era Lucz, in polacca, in Polonia. Questi intellettuali si dicevano, ma come si spiega che il marxismo ha avuto un successo così straordinario nel mondo? Milioni di persone hanno... Ci deve essere qualche cosa dentro lì di così importante valore per cui ha affascinato una quantità così sterminata di gente. E qual è? Dicevano loro, mentre alcuni loro colleghi di università che vivevano sotto il regime dicevano, ma cosa perdete tempo? Sappiamo noi cosa è il socialismo? Sappiamo noi cos'è Marx, cosa andate a dire? Mentre invece loro sostenevano che loro, il giovane intellettuale Wojtyła, diceva perché Marx è il primo che ha fatto del lavoro motivo di riflessione e di pensiero filosofico. È primo, Marx, che ha portato il lavoro alla dignità del pensiero, l'ha pensato il lavoro. Non l'ha semplicemente considerato, c'è. E allora lui dice, allora io voglio scrivere una cosa, perché? Allora in sostanza che cosa fa? Che cosa fa? Adatta la tesi centrale di Marx a una visione cristiana. Eccolo là. Ma poteva farlo solo lui che veniva da un regime socialista e che non era, poteva essere sospettato o sospettabile che facesse chissà che cosa. Qui il Papa, in questo capitolo, dove si parla di dialogo, cambia una parola e dice, lo definisce un luogo, cioè la dottrina sociale la chiama, la definisce così, amicizia sociale. E qui allora viene fuori un'altra cosa molto bella che serpeggia dentro questo testo. Il Papa lo riprende esplicitamente. Sapete che la Rivoluzione francese ha dettato lo slogan liberté, égalité e fraternité, che poi è stato cambiato in solidarietà. Libertà, uguaglianza e solidarietà, perché la parola fraternité evocava troppo l'ispirazione religiosa esplicita e nella Rivoluzione francese era fortissima la spinta a sganciarsi dalla tradizione cristiana, fortissima. E avveniva attraverso lo svuotamento del cristianesimo dentro la fede, cioè rimaneva, come nel preambolo della dichiarazione dei diritti, quella cosa che tra l'altro nelle scuole non si cita mai, ma bisognerebbe citare il preambolo, eh? Il preambolo è alla presenza dell'essere supremo, si dichiarano i diritti, alla presenza dell'essere supremo. Se andate a vedere la lapide, in fondo nero, con caratteri chiari, alla presenza. Però quell'essere supremo era Dio figlio della ragione, cioè un Dio addomesticato dalla ragione. il Papa riprende di nuovo questo salto di qualità, cioè tu devi ritornare ad una visione di gratuità, mentre se tu metti solidarietà è una fattuizione, è un rapporto di forza, e tu invece se metti amicizia, se metti fraternità, introduci un elemento che, ecco, sottostà l'idea secondo cui la società umana non può privarsi di quell'elemento di straordinaria gratuità che è la fede. Sottostà questa cosa. Anche la dottrina sociale della Chiesa non basta che sia logica, informata, organizzata, convincente, no. Deve abituarti a coltivare l'energia più potente che mai esiste nei rapporti sociali, che è la gratuità. Lui l'ha adoperato per un'altra parola, il Papa, nel capitolo successivo, che è l'uomo, si parla di diritti nella società occidentale. Adesso io ve lo dico un po' duramente, ma il Papa la dice più soave, ma la sostanza è quella. L'occidentale che è abituato ai diritti deve cominciare a non vergognarsi dei bisogni, che richiedono un rapporto di tenerezza della parola, bellissima che adopera il Papa. Che richiedono rapporti che tengono conto anche della tenerezza. E poi naturalmente si può tradurre questo con dei termini che sono ragionevoli. Uno degli slogan che piace di più al Papa è che il tutto è superiore alla parte. Quindi ci vuole un di più di considerazione che può venire da uno sguardo gratuito, che sa guardare al di là degli interessi parziali, guarda ciò che è di carattere più generale, e quindi giustifica anche il fatto che si possa chiedere nella società dei sacrifici, e qui viene fuori anche l'altro discorso che un po' serpeggia nel pensiero del nostro Papa, e che a suo tempo qualche anno fa è circolato di noi in Europa, quando si è cominciato ad avvertire che la società dei diritti era carente di ispirazione. Allora si è parlato di bisogna parlare anche di doveri, bisogna parlare anche di doveri. E più ancora, andando avanti in questa direzione, si diceva, era un intellettuale tedesco che a un certo punto ha avuto abbastanza successo, è venuto anche qui a Torino a parlare alla nostra facoltà di scienze politiche allora, Beckenförder. E quale diceva, ma in definitiva, per quale ragione io devo essere giusto? Dove mi attacco? Perché devo essere buono? Perché devo essere giusto? C'è un elemento di donazione gratuita nel quello che si fa poi passare come diritto che richiede un di più di confidenza, di fiducialità, di creatività, eccetera. Perché devo essere buono? Mi rende? Perché? Beckenförder aveva detto provocatoriamente a Torino, una tesi che sosteneva in Germania, era scatenato un putiferio allora, 15 anni fa, è mica tanto, ma sembra un'epoca. Aveva detto che la società dei diritti non è in grado di giustificare il diritto. Perché il diritto? Perché io ho diritto. Questa cosa bellissima che la civiltà occidentale ha, uno lo può spiegare. Ad esempio, rispetto alla società feudale, il sovrano concede dei privilegi. Invece la riscossa della rivoluzione francese, no, non octroyer, non concedere, non octroyer, le souverain octroi, che mi concede benevolmente, no, ma io ho diritto ad una cosa, di mio, non me lo concede lui. Lui semmai che cosa fa? Lo riconosce, ma io questo diritto su che cosa lo fondo? Su perché devo essere buono? Perché devo essere buono? Il diritto si fonda su un principio di giustizia che ha un fondamento di gratuità che è preliminare alla giustizia stessa. E qui il Papa parla appunto, va in quest'area di ragionamenti, eccetera, eccetera. E qui tocca anche poi, entra in questi corollari, dicevo, di argomenti corollario, che sembrano dei problemi, diciamo, che si aggiungono così un po' posticci, attaccati alla fine della sua scrittura, ma sono in fondo, usufruiscono dei ragionamenti precedenti. Uno, ad esempio, è il problema che riguarda diciamo, la pace, e quindi la guerra, e poi indirettamente una serie di cose che erano già state viste prima, ad esempio l'identità, e qui proprio solo verso la fine tocca il tasto del rispetto che i cristiani meritano di essere riconosciuti nel mondo moderno, nella loro identità. È un papa che parla di questioni che riguarda tutto il mondo, e poi alla fine, rivendica per i cristiani, se si potesse dire in modo provocatorio, in una società come la nostra, rivendica il diritto di esistere. Il diritto di esistere. E qui c'è, secondo me, la percezione di una cosa che non so come dire. Ecco, stamattina io vi accennavo alcuni scritti del cristianesimo primitivo, Minucio Felice, Ottavio, poi Ireneo contro le eresie, e poi contro Celso di Origene, e via discorrendo. E qui viene fuori una cosa, no? Cioè, chi ci garantisce che il cristianesimo non debba di nuovo entrare in persecuzione? Chi ci garantisce? Adesso, un conto è suonare la fanfara, il diritto alla religione, il diritto alla libertà religiosa. Ma il cristianesimo ha patito persecuzione e continua a patirle oggi in un modo consistentissimo. Qui non è il caso oggi pomeriggio di fare una panoramica a questo riguardo, ma se uno vede la condizione dei cristiani in giro per il mondo, ed è una cosa che fa spavento a una parte della Chiesa, la quale si è abituata a tal punto alla Chiesa come in un qualche modo potere riconosciuto, che corre il rischio di considerare la persecuzione come qualcosa che non ha senso, non può mai capitare, mentre invece il cristianesimo, il cattolicesimo in particolare, sta facendo esperienza di persecuzione oggi nel mondo in modo consistente. E tu ti trovi in quella condizione, improvvisamente, lui dice, l'ha detto in una frase famosa, no? Che non gli interessava la chiesa dei poveri, ma che la chiesa fosse povera. Una delle povertà è il fatto che non puoi neanche vantare dei diritti. Puoi chiederli, ma ad una condizione in cui hai bisogno di essere capito senza poterti far valere. Mentre invece in parecchi, ancora nella tradizione cristiana, la chiesa è una forza e viene considerata una forza, qualcosa che si impone. Abbiamo dietro di noi l'epoca della cristianità, dove la tradizione religiosa ha puntato moltissimo, un discorso lunghissimo questo per l'Islam, ad avvenire per l'Islam, distaccare la concezione religiosa dal potere, eh? Dal potere nel senso del riconoscimento, è riconosciuto. No, ma tu, essendo in una condizione non riconosciuta, riconosci tante cose. E quelli che vedono oggi, specialmente in alcune frange del cattolicesimo americano, vedono come una iattura tremenda il fatto che la Chiesa non abbia più potere. In questa logica, invece, del Papa è una condizione, tra virgolette, di privilegio rovesciato. Prima il privilegio era avere una garanzia, un potere, un riconoscimento. Qui il privilegio è che tu ti metti finalmente nella condizione di coloro che, eccetera, di coloro che, e così via. Quest'ultima parte, però, è affermata sempre con quel tipo di presupposto mentale. Ritorno di nuovo, ripetuto, che non si può rinunciare all'identità nel rapporto e nei rapporti del futuro. Quindi bisogna gestire l'identità da condizioni, e il Vangelo di oggi, da questo punto di vista, è di rara eloquenza. E poi parla dell'unità, altro slogan caratteristico suo, l'unità è superiore al conflitto. L'unità è superiore al conflitto. Qui, ad esempio, poi mi fermo veramente, altrimenti non si cessa più. Qui viene una considerazione. Ad esempio, io la dico sotto forma quasi numerica. Tra noi e gli ortodossi, se uno volesse fare il sofistico, si accorgerebbe, abbiamo recitato il credo stamattina durante la messa, no? Se voi prendete il libretto, guardate il titolo del credo, vedete che c'è scritto sopra: credo niceno lineeta costantinopolitano. Quel credo è scritto così perché è stato proclamato a Nicea, però nella documentazione che ci è giunta diretta su Nicea non abbiamo quel credo. Però quando Costantinopoli, dopo decenni di molte traversie per essere accettato quel credo, si fece di un concilio, il secondo a Costantinopoli, si disse, recitando il credo, che il credo che veniva recitato lì era quello che era stato detto a Nicea. L'abbiamo come documentazione sul primo dal secondo concilio, per questo si mette. In quel credo c'è una parola che gli ortodossi non accettano. E dal padre e dal figlio è stato generato. E ha parlato per... E dal figlio, che in latino è filioque, qui ex patre, figlio, non è accettato. E in questo senso, se uno dovesse dire, dare un giudizio storico, quel filioque è stato aggiunto al credo di Nicea dall'influenza del cristianesimo rinato sotto Carlo Magno, la corte carlomagna. C'è una sua storia, lì. Però è stata un'infrazione. Un'infrazione. Si è modificato un testo storico. Tant'è che, ad esempio, Paolo VI, che su questo era molto attento, quando incontrava i rappresentanti delle chiese orientali, e si diceva insieme a San Pietro il credo, il filioque non lo diceva, non lo diceva, giustamente. Ma comunque queste sono delle cose. Non è che aggiunga niente di particolarmente stravolgente la fede, però indica un... Insomma, però, se vogliamo quella paroletta, più un modo di intendere il primato, ma diciamo che tra cattolici e ortodossi il 95% si è d'accordo, ma il 5% che ci divide è come se fosse il 95% che ci unisce. Ecco cosa vuol dire che l'unità è superiore alla differenza. E così via. Proviamo a tradurre queste equivalenze, ad esempio a proposito dei populismi, no? L'umanità è unita al 99,9% dal punto di vista strutturale, biologico, ma quell'1% crea delle divisioni pazzesche. Allora anche lì, di no, che vi posso dire? Io direi che basta, non di nuovo, e chiudiamo.